Buongiorno a tutti. Voglio ricordare in questa mia prima trasmissione del 2021 una figura che ha segnato in modo importante la mia vita, ma anche quella di tantissimi varesini dalla metà degli anni 60 in poi. Don Fabio Baroncini, sacerdote diocesano nato in Valtellina, che a Varese era stato chiamato novello prete nel 1966 dal prevosto Monsignore Enrico Manfredini come assistente di gioventù studentesca. Voglio parlarne perché, sia perché mi fa piacere a livello personale, ma perché è importantissimo secondo me che queste figure, questi personaggi che hanno segnato comunque la storia anche della città, non vadano presto dimenticati, ma anzi se ne conosca sempre qualche aspetto di più. Don Fabio ci ha lasciato nel dicembre scorso, in quel di Lecco dove era andato a vivere dopo essere stato prevosto a lungo nella parrocchia di Niguarda. Negli ultimi anni, fra l'altro, aveva vissuto in modo esemplare la sua grave malattia che gli aveva tolto quasi del tutto la parola e la possibilità di camminare. Angela Cottini, nostra collega, ha realizzato una bella serie di interviste con varie personalità di Varese che hanno vissuto un rapporto intenso di amicizia con Don Fabio. Però oggi vorrei cercare di tratteggiare l'importanza educativa che Don Fabio ha avuto nei 10 anni passati a Varese. Non solo come sacerdote responsabile di gioventù studentesca, ma anche come insegnante di religione al liceo classico Cairoli. Una personalità forte e decisa, quella di Don Fabio, che ne faceva un protagonista, e questo credo abbia giocato un ruolo decisivo nella sua presenza, sia a scuola che fuori scuola. È stato un sacerdote che ha incontrato e seguito per anni intere generazioni di studenti, sia sul piano dell'insegnamento vero e proprio che su quello del rapporto personale, quella che una volta si chiamava, adesso non lo so più, direzione spirituale. In questo mi faccio aiutare, in questo ricordo, da un docente di storia e filosofia che per molti anni ha avuto Don Fabio come amico e come collega, Giuseppe Golonia. Ciao Gogo.
Ciao carissima. Oh, 20 anni a Varese, non 10, eh?
20 anni a Varese,
20 anni,
sì. Eh sì, hai ragione, è stato un lapsus, vedi? Mi
Un
sento più
lapsus,
giovane.
figurati.
Allora, prima di tutto, secondo te è giusto definire Don Fabio un vero educatore e perché?
Guarda, sì, basta vedere poi dopo. La traccia che ha lasciato, le centinaia, se non migliaia di ragazzi, e non soltanto di ragazzi, che ha formato. E quindi il dato è oggettivo, insomma. Perché è stato un educatore? Ma sai, perché l'educatore è uno che ti apre alla vita, ti apre la tua ragione, te la spalanca. E lui questo lo faceva in un modo assolutamente straordinario. D'altra parte lui ha sempre detto che quello che lo aveva affascinato in Don Giussani, che è stato il suo grande maestro, magari poi ne riparliamo, è esattamente questo gusto per la vita e questo gusto per la ragione. Da un certo punto di vista è un po' strano perché lui raccontava sempre una cosa, che quando era in seminario il suo vicerettore diceva: "Vedi Fabio, tu sei bravo, però ti manca un po' il modo sacerdotale." Don Fabio diceva: "Io non ho mai capito cosa volesse dire." Però quello che era impressionante in Don Fabio era proprio questa struttura eminentemente umana, così umana che sfidava proprio il gusto della vita, il gusto della ragione di quei ragazzi che incontrava ad aprirsi. Certo, poi questo naturalmente lo portava anche alla grande ipotesi della fede, ma quello che lui sollecitava fondamentalmente era proprio l'apertura della ragione, l'apertura al gusto della vita, la pienezza della vita. E siccome questo poi lui lo trasmetteva, come dire, anche nei fatti, questo lo rendeva una figura estremamente affascinante. Non c'è nessun educatore che sia tale se non ha questa capacità di fascino, che però non è il fascino, di chi ti, come dire, è un fascino ragionevole, è un fascino che apre alla vita. Lui questo lo aveva tantissimo.
Sì, allora io sono, avendolo conosciuto Bene, beh, posso anche dire di essere stata una delle sue, come dire, figliole spirituali, via, ecco, perché anche se non c'era tanta differenza di età, perché abbiamo 8 anni di differenza tra me e Don Fabio, quindi non sarebbe potuto essere mio padre di certo, però comunque una figura molto autorevole ai nostri occhi ginnasiali, senz'altro lo è stato, pur essendo in fondo così giovane. C'è un aspetto del fascino di Don Fabio che tu dici legato al fatto che aprisse, spalancasse alla ragione. Io vorrei che tu dicessi qualche parola su questo. La sua fede, che traspariva comunque, no? Anche quando non ne parlava, granitica. Cioè, il fascino che personalmente per me ha avuto Don Fabio è stato il fatto che era certo di quello che diceva, no? Non diceva io
Sì.
sento, io sono arrivato alla
Aspetta.
conclusione che, ma è così perché io ho incontrato questa cosa qua. Siccome mi interessa come
Assolutamente.
educatore, vorrei che tu approfondissi un po' questo aspetto.
No, certamente, ma se c'è un rischio, specialmente. Voglio dire, nei preti, insomma, non solo nei preti, diciamo negli educatori cristiani, cattolici, è quello di introdurre alla fede come essenzialmente a una devozione, magari anche molto caricata sentimentalmente, per carità. Ecco, questo in Don Fabio era totalmente assente. Lui, come dici tu, viveva una fede fortissima. E la comunicava anche, perché non era uno che si nascondesse, voglio dire, ma la fede era come un'ipotesi sperimentata che dava senso alle esigenze della vita, per cui non c'era assolutamente, per come lui educava, nessuna separazione tra l'intensità e il gusto del vivere, voglio dire, del canto, della letteratura, dell'arte, dell'andare in montagna. Non c'era nessuna separazione tra queste cose e la profondità della fede che dava il senso ultimo e il gusto ultimo a tutte queste cose, in una totale unità. Non c'era un devozionismo in qualche modo alato della vita. Ecco, questo era sicuramente uno degli aspetti più affascinanti per lui.
Dunque, Don Fabio non era solo e non è stato solo un educatore nella pratica, ma aveva un'idea ben precisa, come hai già detto tu, di cosa dovesse essere l'educazione e della sua importanza assoluta nella costruzione di un mondo, di una società veramente umana, proprio in quel mondo che cominciava a diventare cristianizzato e sempre più complesso negli anni 60 e 70. Tu come hai conosciuto e quando hai conosciuto Don Fabio?
Io l'ho conosciuto subito perché lui è stato presentato dal Manfredini a una vacanza che stavamo facendo in Val, non mi ricordo più, insomma. E in quella vacanza lì del 66 è presentato Don Fabio e l'ho conosciuto da lì. E poi siamo stati amici per 20 anni praticamente e anche colleghi a scuola, come hai detto tu, per 7-8 anni, forse anche 9.
Ti faccio una domanda a cui poi tu rispondi dopo la pausa musicale. Un detto, adesso non so di chi, che non si può essere padri se non si è avuto un padre, così come non si può essere maestri se non si è avuto e non si ha un maestro. Ecco, allora, chi era il maestro di Don Fabio? Interrompiamo per pochi minuti e poi continuiamo la nostra chiacchierata.
down and oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burning be, then I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Siamo insieme al professor Giuseppe Golonia, che io chiamo Gogo perché lo conosco da tantissimi anni ormai. Stiamo tratteggiando la figura di grande educatore, di vero educatore, che fu Don Fabio Baroncini, sacerdote diocesano, scomparso a metà dicembre, all'età di 78 anni, sacerdote che era stato educatore e responsabile di gioventù studentesca e poi di comunione e liberazione a Varese, e lo fu per 20 anni. Allora, Don Fabio grande maestro, ma lui stesso guardava a un maestro. Chi era il maestro di Don Fabio?
Guarda, io ho sempre sentito Don Fabio ricordare poche persone come suoi, primo suo padre, anche sua madre, anche se il rapporto con sua madre era estremamente divertente, polemico, ma di un amore infinito. E poi soprattutto Don Giussani, che lui ha conosciuto quando aveva 14 anni, quindi è proprio stato il maestro di una
piccolo,
vita.
Piccolo, piccolo, certo.
Sì, lo ricorda sempre quando l'avevano portato a un incontro, nella Nazione Cattolica, penso, di Lecco, dove c'era dove c'era Don Giussani, e è rimasto colpito a 14 anni da questo personaggio, e da allora non l'ha più mollato. E dice sempre che da Don Giussani ha imparato esattamente quello che stavano dicendo prima, cioè l'idea che la fede è il modo più intelligente, più ragionevole di dare consistenza alla vita e quindi a tutto quello che la vita tiene dentro, le cose belle e anche le cose brutte, gli interessi, le passioni che lui ha sempre avuto. Questo ha imparato da Don Giussani, il gusto per certi personaggi letterari, per esempio da Peggy a Milos, il Miguel Magnara, a Dante. Poi lui è stato capace di sviluppare lui stesso queste cose oltre quello che Don Giussani gli aveva suggerito. Che quello, una delle cose che impressionava in Don Fabio era, lui non ha avuto una grande formazione accademica, perché ha fatto ragioneria e poi ha fatto il seminario, eppure aveva una capacità assolutamente straordinaria, come una spugna, di assorbire e di andare a cercare tutte certe cose, per esempio Dante, Dostoevsky, fino ad appassionarsi alla musica classica. Lui che amava tanto i canti di montagna, era diventato soprattutto nella seconda parte della vita un grande amante di Bach, per esempio. E tutto questo, come dire, sull'onda di quello che lui aveva, di quel modo di stare nella vita che aveva imparato e che continuava a imparare a Don Giussani, perché lui ha sempre detto: io sono più di 50 anni che sono con lui e non ho ancora smesso di essere suo figlio proprio.
Per te, come educatore, non soltanto come insegnante di filosofia, perché anche tu hai passato anni e anni a seguire i ragazzi, adolescenti e giovani, appunto nel movimento di comunione e liberazione, che cosa ti ha insegnato di particolare, di speciale? Che cosa hai preso da lui e poi hai messo in pratica? Perché tu sei molto più vicino a lui come età di noi, no? Dicevamo sì, l'altro giorno. Ecco, no, non possiamo, tu lui. Non puoi dire per me è stato un padre, perché eri troppo vicino a lui.
Ovviamente no, è stato un grande amico. Ma io devo... Don Fabio non aveva mai come dire, non si poneva mai nella posizione di adesso ti insegno, no? Era effettivamente è stata un'esperienza di grandissima amicizia. Certo, il modo con cui lui viveva intensamente le cose erano per me un grande sprone. Dopodiché, per esempio, io ho sempre odiato andare in montagna e lui amava tantissimo la montagna, per cui e questo è rimasto, per cui non mi ha come dire, è più un modo di vivere suo che diventava inesorabilmente anche mio, semplicemente per il fatto del vivere insieme. Ma con me voglio citare anche altri, per esempio il professor Franco Bruschi, ma tanti altri che con Don Fabio abbiamo vissuto l'avventura dell'educare, insomma, certamente. E poi sono stato appunto suo, addirittura siamo stati nella stessa classe, lui insegnava religione, insegnava storia e filosofia per almeno 5-6 anni, per cui era proprio una presenza quotidiana. Non so, a me interessa, è impressionante per esempio il modo con cui, ecco, io su questo non ero capace di seguirlo né avrei potuto. Lui per esempio aveva un approccio estremamente sfidante con i ragazzi, estremamente provocante anche, nel senso anche migliore, che poteva essere addirittura a volte un po' scioccante. Poi l'altro giorno il mio amico Guido Bonoldi mi ricordava che è stato suo insegnante Don Fabio, la prima volta in cui è entrato in classe novello professore di religione, esordì dicendo: è inutile che voi mi facciate delle obiezioni perché tanto sono più intelligente io.
Ah sì, questo me lo ricordo bene.
Sì, probabilmente era un suo must.
Sì.
E questo naturalmente era estremamente sfidante, ma dentro non c'era disprezzo, c'era proprio una sfida, come uno che ti dà un colpo perché se vuoi la tua umanità si metta all'opera, si svegli. Per questo lui riusciva a essere così, a volte anche caustico, a volte anche, ma mai sprezzante. Tant'è vero che lui comunque aveva sempre, nei confronti dei ragazzi, una posizione di stima. Certo, uno poteva rispondere o non rispondere, aprirsi o chiudersi, però questo suo modo di porsi, questo suo modo molto puntuto a volte, era però una grande possibilità, una grande capacità, era una grande possibilità perché uno si aprisse. Lui citava spesso una frase come si dice, dell'Assassino della Cattedrale di Eliot, in cui le donne di Canterbury dicono: noi non vogliamo troppa realtà. E lui diceva: ecco, oggi i ragazzi spesso sono così, non vogliono troppa realtà. E invece io mi rendo conto che devo quasi un po' a forza aprirli alla possibilità che la vita sia un'avventura e non un tran tran.
Ti faccio una domanda non prevista, ma mi viene in mente proprio da questa tua affermazione. Ma i ragazzi di adesso, io parlo dei miei nipoti che hanno 14, 15, 16 anni, un approccio del genere, secondo te, è ancora possibile? Questi che della realtà non hanno la minima idea, perché la vivono sempre con un filtro davanti, con un video.
Me lo chiedo, non so, mi piacerebbe sapere se il tempo potesse tornare indietro, se Don Fabio potesse avere ancora 25 anni come quando è venuto a Varese e entrasse nella scuola oggi come si muoverebbe. Certo, i tempi sono cambiati, però io sono convinto che questa capacità di far risuonare il profondo dell'umano dentro i ragazzi. Questa è una capacità che comunque un educatore deve avere. L'educatore non è chi ti dice delle cose, chi ti insegna delle cose, chi ti riempie come un'anatra, di nozioni o di doveri o proibizioni. L'educatore non è quello che insomma ti deve, come dire, formare, inscatolare in modo che tu prenda la forma della scatola, ma l'educatore è uno che deve aprire la tua ragione, il tuo cuore, il tuo gusto alla vita. E secondo me questa cosa è possibile anche oggi. Non so se con il metodo, lo stile di Don Fabio, ma certamente la sostanza è sempre la stessa. È ancora questa.
Certo, anche perché lo stile era suo, ciascuno ha il
Certo, lo
proprio, chiaramente.
stile era suo. E infatti spero, cioè, nessuno ha pensato di scimmiottarlo a partire da me, che non ero così, insomma.
Ciascuno ha una sua personalità e questa
Però
che
era
entra in gioco
affascinante
poi.
vederlo all'opera con i ragazzi, proprio in questa sua capacità un po' ruvida, ma di stimolare le domande, stimolare la curiosità e con una genialità straordinaria. Ti ripeto, lui che non aveva una cultura accademica consolidata, aveva una capacità fantastica di usare tutto quello che sapeva, che gli veniva detto, che veniva scoprendo dentro questo cammino educativo.
Siamo arrivati alla seconda pausa musicale, riprendiamo la nostra chiacchierata, fra pochissimo, restate con noi per concludere questa trasmissione.
Stelle e rumori della città, di questa vita che se ne va dove andrà.
c'è il tempo di poter guardare dentro l'anima, c'è quel disordine che tira giù. Se mi dai una mano, tu potrai tornare a volare, restando sempre qui nella vita di tutti i giorni. Fammi volare sopra gli alberi con il tuo perdono.
Ancora in compagnia del professor Giuseppe Golonia, stiamo raccontando la figura di Don Fabio Baroncini come educatore, come grande educatore, come vero educatore. Un po' ruvido, dicevi, Gogo. Senti, ma come si poneva nei confronti dei colleghi? Cioè, soprattutto dei colleghi che non la pensavano come lui. Lui chiaramente è professore di religione, quindi manifestava senza, anche soltanto per come era vestito, perché poi io ricordo che Don Fabio aveva non aveva il clergyman, aveva la veste, una veste lunga, 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 ma girava così, era proprio prete, prete, eh? Ecco.
Beh, per i primi anni, poi finiva anche lui vestito.
sì, cara.
Per i primi anni, questo probabilmente glielo insegnavano in seminario, i primi anni, quando è arrivato, lui esigeva che le donne gli dessero rigorosamente del lei.
Assolutamente sì, ma certo.
Poi da un certo momento in avanti non più. Ma perché comunque teniamo le distanze. E comunque con i colleghi, beh, da questo punto di vista, peccato che no, beh, un po' ci sono ancora, ma aveva una stima infinita, cioè avevano loro di lui una stima infinita, e questa è un'altra cosa assolutamente straordinaria. Io mi ricordo che non solo i professori di filosofia, per esempio, spesso affidavano a Don Fabio le lezioni, per esempio, sulla patristica, e a volte anche su parte della scolastica. Ma lui aveva capacità di collaborare anche con professori di sinistra. Teniamo conto che lui ha passato tutto il 68,
Proprio.
ma senza assolutamente il professor Revelli, che era una figura fondamentale nel classico di quegli anni, assolutamente di sinistra, aveva con Don Fabio un rapporto dialettico, ma di infinita stima, così come con il professor Raffo. Quindi con persone anche molto molto diverse, e questo è un altro aspetto molto, molto, molto interessante, la sua capacità di dialogare al di là di qualunque steccato ideologico, di collaborare addirittura al di là di qualunque steccato ideologico, senza perdere un filo naturalmente della sua identità cristiana, evidentemente.
Abbiamo parlato di doti, di capacità, di una grandezza sua innegabile, umanamente prima di tutto. Ma come sempre in ogni persona e in ogni percorso ci sono luci e ombre. Secondo te, quali erano le ombre di Don Fabio?
Ma l'unica ombra, l'abbiamo già detta, è questo modo indubbiamente un po' ruvido, che può essere stato per qualcuno, e io conosco anche dei casi, davvero scostante, cioè gente che di fronte a questo modo di porsi di Don Fabio si chiudeva a riccio, addirittura gente che insomma ha preferito andare da un'altra parte, ecco, voglio dire. Però questo stile, questo modo suo di porsi, come ho detto prima, non era, come dire, fine a se stesso, men che meno era indice di superbia, di superiorità, di prevaricazione. E qui, certo, bisognava avere la semplicità di lasciarsi provocare. Il suo stile era certamente questo. Ma non riuscirei sinceramente a vedere altro. Per esempio, un'altra cosa che purtroppo tanti educatori o cosiddetti educatori hanno è l'incapacità di una costanza e di una fedeltà nel rapporto. Don Fabio, con chi semplicemente un po' accettava di stare con lui, di accettare la sua proposta, aveva una capacità di dedizione, verrebbe da dire 24 ore su 24, cioè casa sua era veramente un posto in cui i ragazzi potevano andare sempre e comunque, accolti dalla mamma Pina naturalmente, per la quale tutti questi ragazzi erano i me bagai, come
Sì,
diceva lei. Eh
proprio.
certo. E quindi una volta che lui, che un ragazzo accettava di seguirlo, di stare con lui, era veramente una guida assolutamente fedele, fino a cose molto strane, cioè molto simpatiche. Lui abitava in piazza Carducci, all'interno però di un certo portico, insomma, di un certo portone, e c'erano allora degli edifici semi-abbandonati, dove a un certo punto ragazzi che lo seguivano, avevano fatto un pollaio, avevano messo lì le galline e le curavano, e tutto questo faceva parte di un quotidiano di confidenza con Don Fabio, che era veramente straordinario. Cioè lui dava un enorme input creativo ai ragazzi, senza nessuna paura che potessero sbandare. E questa è un'altra delle cose straordinarie. Lui diceva sempre che l'educatore non deve essere uno che dice attento, ma uno che lancia, rischia, che tanto poi se si fanno degli errori si correggono, ma soprattutto dentro nella vita, insomma.
Certo che averne di educatori così, perché io l'ho
Beh.
conosciuto, però sentirti raccontare queste cose e mi scorrono davanti agli occhi tantissime facce, tantissimi momenti, tantissimi episodi. Ecco, abbiamo 2 minuti di conclusione, vorrei farti raccontare qualsiasi ricordo particolare, qualcosa che di Don Fabio ti è rimasto nel cuore.
Ma sai, è un po' tutto perché quando poi tu. Beh, però torno a quello che ho detto adesso, cioè lui aveva una grandissima genialità nel fare cose. Cioè, mi ricordo per esempio, non so, che a Natale, lo ha fatto per diversi anni, lui raccoglieva tutti i moccoli di candela di San Vittore. Che quelli che erano rimasti 10 centimetri, 5 centimetri, di candele grosse, di candele piccole, centinaia. E poi si andava in una specie di cascina abbandonata, fuori Varese, in mezzo ai boschi, dove non c'era la luce elettrica, si accendevano tutti questi lumini e con questi lumini, in questa specie di antro, di cascina abbandonata, lui ci diceva una messa prenatalizia, poi si faceva una sorta di veglia, di canti, così. Queste sono cose che poi dopo a te ti restano, ti resta un ricordo per tutta la vita, insomma, no? Che sono banalità, ma sono cose che a una certa età hanno un fascino straordinario, no? Sì,
Eh sì,
questo
e
è.
ti fanno capire che la vita è un'avventura, non è
Che
un
la vita
tran tran.
è un'avventura, che il cristianesimo è un'avventura della vita proprio, e non come dire, una cosa un po' da sacrestia, un po' da baciapile, insomma. Questo con Don Fabio sicuramente chi c'è stato lo ha imparato tantissimo. Questo.
Professor Giuseppe Golonia. Emerito docente di storia e filosofia per tantissimi anni al liceo Cairoli, glorioso nostro liceo Varesino. Io ti ringrazio per questo aiuto che mi hai dato, anzi l'hai fatto tutto tu. Hai tratteggiato questa figura di educatore sui generis, ma efficacissimo e veramente umano fino in fondo al 100% che fu Don Fabio Baroncini. Io ti ringrazio,
Grazie a
l'appuntamento
te,
per
Annalisa.
figurati, l'appuntamento per i nostri ascoltatori è martedì prossimo alla stessa ora sulle stesse frequenze di Radio Missione Francescana. Continuerò a parlare di Don Fabio Baroncini e dal punto di vista invece culturale. Saluto tutti e ringrazio di cuore Vladimir per la sua assistenza tecnica. Ciao!